Vogliamo aprire le nostre Bibbie in Prima Timoteo capitolo 1. Questa mattina vedremo i versetti 3 a 7 e leggeremo in modo particolare come trattare i falsi insegnanti dentro la Chiesa. Qua nel versetto da 3 a 7, o possiamo dire lungo tutto il capitolo 1, Paolo sta dando l'incarico a Timoteo, gli sta affidando questo incarico. E lungo tutto il capitolo 1 vedremo come trattare i falsi insegnanti dentro la Chiesa. Perché, a differenza di quello che possiamo leggere in prima Giovanni, ciò che sta succedendo nella Chiesa di Efeso è che i falsi insegnanti sono dentro la Chiesa, sono lì presenti, sono evidenti, sono visibili. Non sono, possiamo dire, ai margini della Chiesa o sono ancora nascosti, ma questi sono nella Chiesa. Settimana scorsa abbiamo iniziato a vedere i primi due versetti e abbiamo visto quanto questa lettera era significativa per Timoteo, per questo contesto. Qualcosa di molto difficile da affrontare, perché non erano solo i falsi insegnanti ciò che Timoteo doveva azzitire, possiamo dire, ma anche cosa doveva fare? Doveva riorganizzare tutta la Chiesa. Per quale motivo? Perché a causa del falso insegnamento la Chiesa stava vivendo in un modo diverso da come il Signore aspettava che la sua Chiesa si comportasse come corpo. E perciò settimana scorsa abbiamo visto proprio i primi due versetti dove Paolo affida a Timoteo questa lettera, dà a Timoteo questa lettera, e sappiamo una lettera che viene da un apostolo. Abbiamo visto che è un apostolo di Gesù Cristo per ordine di Dio, nostro Salvatore, di Cristo Gesù, nostra speranza. E Timoteo è legittimo per far ciò che deve fare. E allo stesso tempo è la grazia, la misericordia e la pace quello che sosterrà Timoteo quando lui verrà a meno. E perciò Dio affida, possiamo dire in ultimo o soprattutto, a Timoteo questo incarico attraverso l'apostolo Paolo. Possiamo dire: Timoteo, ciò che tu dovrai fare io te lo sto ordinando, ti sto supplicando, ma alla fine chi te lo sta supplicando e richiedendo è proprio Dio stesso, che tu sia a Efeso e tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare, prendendo le parole di Paolo a Tito, ma che tu possa, possiamo dire, azzitire questi falsi insegnanti affinché la verità prevalga all'interno della Chiesa. E perciò tutto questo è molto, molto significativo. Anche il tempo in cui accade tutto questo, abbiamo detto settimana scorsa che Paolo è stato arrestato, questo lo leggiamo in Atti, negli ultimi capitoli, e quando lui fu arrestato, lui aveva già compiuto 3 viaggi missionari e aveva fondato diverse chiese. Durante la sua prigionia, agli arresti domiciliari, lui scriveva queste chiese. E quindi Paolo era già stato a Efeso. Paolo, quando sta andando verso Roma, cosa fa Paolo? Paolo chiama gli anziani di Efeso. Se andate in Atti capitolo 20, vediamo questo. Mentre Paolo sta andando a Roma per essere imprigionato, o almeno lui sa che qualcosa gli accadrà, in Atti 20, versetto 22, Paolo ha questa convinzione. Dice: ed ecco che ora, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme senza sapere le cose che là mi accadranno. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. E questo accade dopo che Paolo ha già fatto i suoi 3 viaggi missionari e perciò già conosce gli anziani di Efeso. Paolo sa che cosa sta andando incontro e in questa condizione, al versetto 17, lui fa chiamare agli anziani di Efeso a incontrarlo mentre lui sta andando verso Gerusalemme. E quindi al versetto 25 quello che vediamo è che Paolo prevedeva che cosa? L'impossibilità di far ritorno ad Efeso, al punto che dice agli anziani di Efeso, versetto 25: non mi vedrete più la faccia. Luca anche al versetto 37 e 38 riporta che gli anziani di Efeso tutti scoppiarono in un gran pianto e si gettarono al collo di Paolo e lo baciarono, dolenti soprattutto perché aveva detto loro che non avrebbero più rivisto la sua faccia. Perciò l'ultimo incontro che Paolo ha fisicamente con gli anziani di Efeso è un momento molto solenne, molto sofferente per l'apostolo Paolo. Paolo stava, non vedeva oltre ciò che lui sapeva. Che cosa? Che sarebbe andato a Gerusalemme, versetto 22, e che le attendevano catene e tribolazioni. Paolo vedeva fino a quel punto, al punto che lui pensa di non vedere più gli anziani di Efeso. Lui li chiama, li incontra, gli dice queste cose, e dopo da qui Paolo andrà a Gerusalemme per poi essere portato a Roma. Paolo, a quel punto, la unica cosa che lui sapeva, Atti 19, era che lui voleva andare a Roma a predicare il Vangelo, e allo stesso tempo lo Spirito Santo attestava che le attendevano catene e tribolazione. Perciò Paolo non poteva prevedere che lui sarebbe tornato ad Efeso. Questa sua consapevolezza la vediamo più avanti, la consapevolezza che lui sarebbe tornato ad Efeso. Quando? Quando lui scrive a Filemone. Lui già è a Roma, agli arresti domiciliari, da lì scrive a Filemone e lui scrive di preparargli un alloggio perché spera, grazie alle loro preghiere, di essere restituito. Perciò il Signore sta portando a Paolo a Roma, dopodiché, essendo a Roma, gli dà la convinzione che potrà uscire e andare a ritrovare queste chiese dove lui prima era stato. In Filippesi 2:24 si vede anche questo. Dice: ho fiducia nel Signore di venire presto da voi. E perciò Paolo ha questa convinzione, tornerà a visitare le chiese. Però Atti 20:28 Paolo dà un avvertimento agli anziani di Efeso. Pensate, è l'ultimo momento, secondo lui, dalla sua prospettiva, in cui vede gli anziani di Efeso, e ciò che lui gli dice, come possiamo dire quando Gesù è con i suoi discepoli, in Giovanni 13, 14, 15, 16, gli dà anche 17, gli dà le ultime sue indicazioni più importanti, quelli che loro si devono ricordare. E Paolo dice agli anziani di Efeso, pensando che non l'avrebbe più visto: badate a voi stessi, a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito vescovi per pascere la Chiesa di Dio, che egli ha acquistata con il proprio sangue. E poi dice: io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse. E queste cose perverse sono al senso di indurre l'allontanamento da una credenza o allontanare i discepoli da un corretto comportamento. E questi faranno questo per trascinarsi dietro i discepoli. E dice versetto 31: perciò vegliate. Perciò Paolo è consapevole di ciò che accadrà. Per quale motivo? Perché Paolo, quando andava in ogni posto a fondare una chiesa, andava prima nella sinagoga, predicava il Vangelo, alcuni credevano, poi questi giudei andavano e si disperdevano nel mondo gentile e i gentili venivano al ravvedimento. Ma ciò che succede è che questo, nelle sinagoghe, si inizia a sapere di più, inizia a crescere l'odio verso Paolo perché faceva quello, e perciò i giudei stessi erano in guerra con la verità, erano in guerra con ciò che Paolo stava facendo. E perciò anche per loro era terreno fertile una chiesa di andare e fare i loro discepoli. E perciò Paolo avverte gli anziani di Efeso di questo. E alcuni anni dopo Paolo inizia a visitare le chiese, dopo la sua prigionia a Roma, e gli arriva ad Efeso, incontra Timoteo e si trova in questa situazione. Ci sono uomini che insegnano cose perverse per trascinarsi i discepoli. Questi si sono introdotti nella chiesa, ma non solo. Questi sono sorti dalla chiesa stessa. E Paolo in Atti 20 descrive queste persone come lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge, che insegneranno cose perverse per trascinarsi i discepoli. Perciò, questo è ciò che Paolo prevede, anticipa agli anziani di Efeso, ed è molto chiaro anche, dice, sorgeranno anche tra di voi. Perciò non è solo una minaccia che verrà dal di fuori, è anche tra di voi. In Paolo, in Atti 20, li descrive in questo modo. E poi, da quello che leggiamo in 1 Timoteo 3,14, Paolo, dopo che ha lasciato Efeso, lui scrive questa lettera affinché Timoteo sappia quello che deve fare nell'attesa che Paolo torni ad Efeso. C'è questa situazione, Paolo scrive a Timoteo dicendogli: queste sono le istruzioni, ciò che tu devi fare in attesa che io arrivi. E sappiamo il compito per Timoteo che deve fare, che Paolo gli scrive, non è per niente facile. Ma il punto è che Paolo vuole che Timoteo sia lì. E attraverso i primi due versetti, Paolo ha voluto che Timoteo comprendesse quanto era significativa questa lettera. Perché, come vedremo al versetto 3, Paolo supplica a Timoteo di rimanere a Efeso. Possibilmente Timoteo vedeva il compito che era più grande di lui, ma attraverso i primi due versetti Timoteo che cosa ha compreso? Timoteo, tu sei l'uomo adatto e che deve fare questo compito. E questo perché? Perché Paolo te lo ha richiesto, perché tu sei idoneo per esso e perché il Signore ti sosterrà in ogni momento. Le prime parole di Paolo avrebbero fatto capire questo a Timoteo, quanto significativo l'incarico che stava ricevendo. Paolo glielo stava affidando, ma soprattutto il Signore stesso. E perciò leggiamo insieme prima Timoteo capitolo 1 versetto 3 a 7, dove leggeremo il momento in cui Paolo incarica a Timoteo di rimanere ad Efeso e anche di come trattare i falsi insegnanti dentro la Chiesa. Leggiamo il passo. Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio, che è fondata sulla fede. Lo scopo di questo incarico è l'amore, che viene da un cuore puro, da una buona coscienza, da una fede sincera. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Questo è l'incarico di Paolo a Timoteo. Attraverso questi versetti Timoteo può sapere come trattare i falsi insegnanti dentro la Chiesa. E Timoteo deve ordinare i falsi insegnanti di che cosa? Di non insegnare l'errore. Timoteo deve anche indirizzare i falsi insegnanti a che cosa? All'amore. E infine Timoteo deve agire con i falsi insegnanti perché sono pericolosi. Possiamo dire che nel passo ci sono tre verità. Tre verità su come trattare i falsi insegnanti all'interno della Chiesa. E li possiamo riassumere in questo modo. Non devono insegnare l'errore, versetto 3 a 4. Devono andare verso l'amore, versetto 5. E devono riconoscere l'errore, versetto 6 e 7. Non devono insegnare l'errore, devono andare verso l'amore e devono riconoscere il loro errore. Possiamo dire che i falsi insegnanti si devono ravvedere. E Timoteo sarà l'strumento di Dio che porterà questi uomini a che Dio possa operare in quel modo nella vita di questi uomini. E sappiamo, quando pensiamo a falsi insegnanti, non pensiamo a persone vestite in un certo modo che li riconosciamo. Stiamo parlando di persone normali, forse molto eloquenti, forse anche carismatici, qualcuno che si fa anche voler bene dalle persone, che insegnava. E Timoteo, nell'andare e fermare queste persone, nell'indirizzarli verso l'amore, nel farli riconoscere il loro errore, deve farlo con una persona che forse il gresce ancora non ha riconosciuto la sua pericolosità. Ma Timoteo è lì e deve fare ciò che Paolo gli ha comandato di fare. E la prima verità è che i falsi insegnanti non devono insegnare l'errore. Versetto 3, ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare. Fermiamoci qui. Di non insegnare. Dalle dinamiche che si leggono nella lettera e considerando quello che Paolo aveva scritto a Filemone, ai Filippesi, Paolo ha lasciato Efeso e si dirige a Macedonia, in Macedonia. Macedonia era la regione dove c'era Filippi. E nell'assenza fisica di Paolo, Timoteo è supplicato a rimanere ad Efeso. Questo è necessario. Paolo conosceva la Chiesa, Paolo conoscevano gli uomini che c'erano nella Chiesa. Era stato anche di recente lì. Ma Paolo vuole che Timoteo faccia ciò che lui vuole. Possiamo dire, Paolo sentiva che Timoteo, con la sua esperienza e anni di essere insieme a lui, poteva occuparsi di queste questioni. Quindi lo esortò a continuare ad Efeso mentre lui se ne andava in Macedonia. E questa frase, il versetto 3, è ancora più forte nell'originale, perché sarebbe: come ti ho supplicato di rimanere ad Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse, favole, genealogie senza fine, così ti incarico ora. Quello che Paolo incarica nuovamente a Timoteo, che cosa è? Ordinare ad alcuni di non insegnare l'errore. Questo è ciò che Timoteo deve fare. Ordinare ad alcuni di non insegnare l'errore. L'ordinare è un verbo che si può dire anche mandare, comandare. E ciò che Paolo deve fare, ciò che Timoteo deve fare è verso alcuni, scrive. Alcuni. Probabilmente tra gli anziani di Efeso c'erano falsi insegnanti. E Paolo chiaramente chiede a Timoteo di ordinare a questi, ad alcuni, di non insegnare l'errore. Perciò immaginate la situazione. Queste persone erano sui pulpiti, queste persone insegnavano regolarmente nella chiesa e stavano insegnando l'errore. È significativo anche che il verbo ordinare significa anche dirigere, dare istruzioni, ed è una parola militare che significa letteralmente passare comandi da uno all'altro. Questo ordinare, alcune traduzioni lo traducono istruire, ma l'istruzione non è semplicemente che Timoteo deve andare e gli deve dire: guarda, questa è la Bibbia così, devi fare così. No, ai falsi insegnanti Timoteo deve ordinare. La parola è più forte. Ad esempio, prima Timoteo 6:13, qua Paolo dice: ti ordino di osservare questo comandamento, Timoteo. Prima Timoteo 6:13 è la stessa parola: ti ordino di osservare questo comandamento. In Atti 10:42 Pietro dice che a loro, apostoli, il Signore Gesù Cristo gli ha comandato, la stessa parola, comandato di annunziare al popolo e di testimoniare. Poi andate in Luca capitolo 8 versetto 56. Dopo che Gesù ha risuscitato la figlia di Iario, capo della sinagoga, leggiamo che i genitori di lei rimasero sbalorditi. Ma egli che cosa fece? Ordinò loro di non dire a nessuno quello che era avvenuto. Questo è un ordine che il Signore Gesù Cristo dà a questi genitori, di non dire a nessuno ciò che stava succedendo o quello che lui aveva fatto. Quindi Questa parola è la stessa che troviamo in 1 Timoteo 1, versetto 3. In Atti 4:18 Luca scrive che il Sinedrio chiamò Pietro e Giovanni, disse che impossero, ecco la parola, impossero loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù. In 1 Tessalonicesi 4:2 dice che vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Infatti sapete quale istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù. Perciò, mettendo tutti questi passi insieme, di come il peso e il senso di questa parola, ciò che Paolo sta dicendo a Timoteo è forte. Tu devi ordinare, tu devi comandare affinché questi uomini facciano ciò che tu gli stai dicendo, perché stanno insegnando l'errore. Perciò non è semplicemente un'istruzione, è un'istruzione affinché loro non facciano più. E Paolo si aspetta che Timoteo sia determinato con loro. Timoteo deve essere autorevole. Per quale motivo? Pensate. 1 Timoteo 3, 14, 15 e 16. La Chiesa del Dio vivente è colonna e sostegno della verità. E perciò la verità è incompatibile con la menzogna. Dove ci deve essere la verità, non ci può essere l'errore. Possiamo dire come sono come due calamite che noi mettiamo al contrario. Non si possono mai attaccare. Si separano. E perciò Timoteo deve far questo. Deve ordinare di non insegnare. Guardate e pensate all'importanza di un insegnamento conforme alla scrittura. E guardate e considerate che cosa? Quando l'insegnamento non è conforme a ciò che è scritto. Noi possiamo pensare, beh, quella denominazione crede a questo, quell'altra denominazione crede a quello. Sì, in alcune chiese alcuni errori ci sono, secondo la scrittura. Allo stesso tempo, in tante chiese l'errore non è soltanto uno, ma ci sono tanti. Dove il focus, ad esempio nelle chiese carismatiche, si distoglie dal Vangelo per andare in che cosa? Nella terza persona della Trinità. Il focus non è Gesù Cristo, ma il focus è lo Spirito Santo. E lì, possiamo dire, da lì inizia l'errore. E Paolo si aspetta che Timoteo sia autorevole, che sia determinato con loro. Ha un preciso incarico, tenere sotto controllo i falsi insegnanti. E Timoteo deve ordinare i falsi insegnanti che non insegnino che cose? Guardate, dottrine diverse. Dottrine diverse. Questo suggerisce l'idea che in quel tempo esisteva già uno standard riconosciuto come sana dottrina. Ad esempio, in Atti 2:42, nella prima chiesa, noi leggiamo che dopo che si forma la prima chiesa, leggiamo che la prima chiesa era lì per ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Ciò che la prima chiesa faceva era ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Infatti anche sappiamo più avanti che quando gli apostoli si iniziano a dedicare alle cose pratiche, loro dicono che devono cercare diverse persone affinché si occupino di queste cose, perché gli apostoli si devono dedicare a che cosa? All'insegnamento e alla preghiera. La prima chiesa dipendeva esclusivamente dal loro insegnamento. Paolo aveva chiesto questo ai suoi discepoli, Matteo 28, andate e fate i miei discepoli insegnando loro a osservare tutte le cose che io vi ho detto. Perciò loro stanno prendendo quel mandato e lo stanno vivendo quotidianamente con la chiesa. E poi in 2 Timoteo 2 Timoteo 2:2, Paolo dice a Timoteo che le cose che hai udito da me, udite da me in presenza di molti testimoni, affidali a uomini fedeli che siano capaci di che cosa? Di insegnarli ad altri. Possiamo dire un insegnamento che viene dal Signore Gesù Cristo, passa per gli apostoli, dagli apostoli passa alle sue persone di fiducia e queste persone di fiducia ad altre persone di fiducia, sempre nella fede. E che cosa deve affidare a uomini fedeli che siano capaci di insegnare ad altri? Le cose che Timoteo aveva udito da Paolo. Questo è ciò che Timoteo doveva insegnare ad altri. E possiamo dire che in quel tempo il canone non era completato. Fino a prima Timoteo ci sono almeno 16 libri che sono già stati rivelati dal Signore, ispirati, lettere che giravano tra le chiese. Ancora mancavano 11 libri, possiamo dire, per completare il canone, ma in quel tempo era fondamentale ciò che l'apostolo pensava dell'insegnamento di qualcuno. E Timoteo a che cosa si deve afferrare? Alle parole di Paolo. Alle parole di Paolo. O come leggiamo in Romani 16:17, leggo per voi, all'insegnamento che avete ricevuto. O come leggiamo in Tito 1:9, alla sana dottrina. O come leggiamo in Atti 20:27, a tutto il consiglio di Dio. O come leggiamo in Prima Corinzi 2:2, Gesù Cristo è Lui crocifisso. Questo era la sana dottrina, questo era il corpo di insegnamenti che gli apostoli portavano alle chiese. Insegnamento che avete ricevuto, sana dottrina, consiglio di Dio, tutto il consiglio di Dio, Gesù Cristo è Lui crocifisso. E quello che non si conforma a questo non è vero, è menzogna. E come riconosciamo noi oggigiorno questa dottrina diversa? Seconda Giovanni, versetto 9. Giovanni scrive alla signora eletta e ai suoi figli che chi va oltre non rimane nella dottrina di chi? Di Cristo. Non ha Dio, dice. Non sta parlando di denominazioni. Qua gli apostoli stanno dicendo una verità eterna. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo, non ha Dio. Versetto 10. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. In mezzo dice chi rimane nella dottrina, il padre e il figlio. O come dice in Prima Timoteo, capitolo 6, versetto 3. Se qualcuno insegna una dottrina diversa, insegni una dottrina diversa, sarebbe una sola parola, che è la stessa parola che viene riportata nel nostro passo. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene a che cosa? Alle sane parole del Signore Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla. Perciò, come noi riconosciamo oggigiorno che c'è un falso insegnamento, se va oltre la dottrina di Cristo, se non reca questa dottrina di Cristo, se non si attiene alle sane parole del Signore Gesù Cristo e se presenta una dottrina che non è e non produce pietà nel corpo. Possiamo dire dal primo secolo fino adesso nulla è cambiato. Perché la verità continua a essere verità e la menzogna continua a essere menzogna. E quello che noi riconosciamo dalla parola è che noi possiamo vedere e riconoscere l'errore attraverso queste cose. Se uno non si attiene alle sane parole del Signore Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, e chi va oltre la dottrina di Cristo o chi non reca questa dottrina è falso. È falso. E non lo diciamo noi. Lo dice la Scrittura. E noi pensiamo che queste persone sono fuori. Sì. La Chiesa Cattolica, i Testimoni di Geova, i Mormoni, Noi li vediamo e subito li riconosciamo che sono falsi insegnanti. Tanti di loro sono anche indottrinati. Forse anche loro ancora non capiscono bene a che cosa credono. Ecco perché noi possiamo evangelizzarli con attenzione. Se vogliono ascoltare, ascoltano. Se non vogliono ascoltare, possono seguire con la loro convinzione. Ma il punto qual è? Noi li riconosciamo facilmente. Ma in una chiesa, ad Efeso, questo iniziò a succedere dentro la chiesa. E Paolo ad Efeso era stato lì per 2 anni. Pensate, l'apostolo Paolo, altro che anziani presenti oggi nella chiesa biblica di Messina, però l'apostolo Paolo era lì a insegnare ogni giorno e notte per 2 anni. Predicava giorno e notte. E quella chiesa era esemplare, era come la chiesa di Antiochia, all'inizio nati nel libro di Atti. Era una chiesa che poi influenzava tante altre chiese nei suoi dintorni. Ma la chiesa di Efeso, che per 2 anni aveva sentito l'apostolo Paolo, aveva ascoltato tutto il consiglio di Dio, dopo 2 o 3 anni, in quella chiesa sorgono falsi insegnanti, entrano falsi insegnanti e la chiesa si inizia a sviare. Perciò se noi pensiamo di che questo non ci può succedere, dobbiamo stare attenti, perché questo è successo. E perciò questo ci responsabilizza a che cosa? A che tu sappia a che cosa tu credi, che tu sappia le tue convinzioni nella scrittura, non a quello che ci hanno tramandato persona a persona, ma ciò che sono state le nostre convinzioni in ciò che è scritto. Perché come sì, come Paolo si affidava a che cosa? Alle parole che Paolo gli aveva detto, Timoteo si affidava alle parole che Paolo gli aveva detto, noi ci affidiamo alle parole di Paolo che sono scritte, come quella di tutti gli altri discepoli. E perciò se noi non siamo attaccati a questa parola sicura, come dirà Paolo a Tito, che gli anziani devono essere, questo è un rischio. Non è semplicemente non voglio leggere la mia Bibbia, sono stanco o voglio fare un'altra cosa. No, significa anche una protezione per tutto il corpo. Possiamo dire, se Paolo sta dicendo a Timoteo, questa è la chiesa di Dio, la casa del Dio vivente, la dimora, la colonna, il sostegno della verità, sta parlando in modo corporativo, quando tu ti metti davanti alla parola, ti stai arricchendo te stesso, ma stai anche contribuendo a che cosa? Al corpo di Cristo, affinché possa essere stabile nella fede, affinché tu possa rafforzare altre persone nella fede e affinché Cristo sia visibile nel modo in cui noi viviamo la Chiesa. Non si sta parlando solo di leggere la Bibbia perché si deve leggere. Questo è vitale per la vita della Chiesa, perché gli anziani dovevano sorvegliare. Ma allo stesso tempo, i membri della Chiesa, quando iniziano a vedere l'errore, cosa fanno? Approvano o ascoltano, invece di discernere e di dire, questo non è buono, parliamone con gli anziani. Perciò questo tocca a Timoteo, ma questo anche responsabilizza tutta la Chiesa dove Timoteo è. Perché quando poi Timoteo andrà, più avanti lo vedremo, Timoteo deve riprendere l'uomo anziano. Timoteo deve riprendere la donna anziana. Timoteo deve riprendere i giovani e deve riprendere le giovani in tutta purezza. E come lo deve fare? Secondo ciò che lui deve fare come uomo di Dio, ma li deve riprendere anche per i loro peccati che quel falso insegnamento ha suscitato nelle loro vite. Perciò questo è più di un falso insegnante. Questa è la verità che ci deve essere al centro della Chiesa. Ci sono, ad Efeso si erano introdotti e erano sorti tra di loro falsi insegnanti. Perciò ti chiedo, ti sei mai accertato se il Vangelo che hai creduto è quello vero? Ti sei mai accertato? Ti sei mai accertato se il Gesù che hai creduto è quello stesso che tu trovi nelle scritture? Perché la pericolosità dei falsi insegnanti e anche che sviano i discepoli, alle persone che non sono così sicure in che cosa hanno creduto, chi è Gesù o il Vangelo che hanno sentito, non sanno discernere se questo è verità o questo è errore, perché sentiranno cose di Gesù e saranno attratte. Il cattolicesimo, sentiamo il Papa, parla di Gesù, parla sempre di Gesù, spiega la scrittura, ma ciò che il Papa non fa mai è dire: Cristo è morto per i vostri peccati e voi vi dovete ravvedere sulla base del sacrificio che Lui ha fatto. Non porta mai le persone al ravvedimento. Li porta a chi? A Maria, li porta ai santi, alle buone opere. Per quello è un falso. E Lui parla di Gesù. Perciò pensa se tu sei certo che ciò che tu credi è lo stesso che abbiamo nel Nuovo Testamento, che si appoggia sull'Antico Testamento. La nostra fede è radicata non in ciò che la Chiesa biblica crede, la nostra fede è radicata in ciò che 66 libri scritti per 1500 anni da più di 40 autori diversi hanno scritto, dove non c'è un errore, dove è sufficiente, e mi ha insegnato che io sono perdonato dai miei peccati per ciò che Cristo ha fatto 2000 anni fa. E questo lo dovremmo sapere spiegare quando qualcuno ci chiede. Dobbiamo essere pronti a dare speranza alle persone, a presentare la nostra speranza. E quando si sta parlando di quello, tu devi essere in grado di spiegare il Vangelo come? Con i passi della scrittura e con quello che ti ha salvato a te. Possiamo dire, capire il Vangelo è qualcosa che noi viviamo ogni giorno e che impariamo e poi comunichiamo agli altri. Perciò questo va oltre e non riguarda soltanto i falsi insegnanti, riguarda la verità nella Chiesa. Perciò accertati di questo. Questa è la prova dottrinale. E questo Vangelo cosa farà? Ci farà crescere in santità e ci farà crescere in pietà. Perciò se noi vediamo una persona che confessa Cristo da tanti anni, forse anche tanti mesi, quella persona vive nel peccato, o quella persona non si santifica, non cresce, è sempre uguale, lotta sempre con gli stessi peccati, beh, la conoscenza della verità è matematico, la conoscenza della verità produce pietà. È quello che Paolo anche dice: se qualcuno non si attiene alle parole di Cristo e a che cosa? E alla dottrina che è conforme alla pietà, dottrina che porta a che cosa il credente a essere un uomo pio, significa che forse quella persona non ha capito il Vangelo. E questo non è un problema, perché il nostro mandato è insegnare ad altri il Vangelo. Perciò non è un giudizio chi non crede, e se è nella Chiesa ancora meglio, perché può capire il Vangelo, è nel miglior posto, diciamo, ma l'importante è che voglia imparare. Perciò questo è molto importante. Stiamo vedendo proprio ciò che i falsi insegnanti facevano, e loro si affidavano a tante cose al di fuori della scrittura, ma noi invece ci affidiamo all'unica parola che è autorevole. Perciò anche questo, il nostro rapporto con la scrittura è un tesoro per noi? È proprio quello che ci protegge dal falso insegnamento? È proprio ciò che ci dà certezza di che siamo salvati? Prima Giovanni è scritto: perché noi siamo certi che abbiamo la vita eterna. La parola è sufficiente. E Paolo sta scrivendo a Timoteo e gli deve dire: tu devi ordinare a queste persone di non insegnare dottrine diverse. E pensate, Paolo non sta dicendo che ci sono falsi insegnanti e si deve, prima di tutto, riorganizziamo la Chiesa e vediamo come va. O lui sta dicendo: va bene, no, facciamo una cosa, formiamo altri anziani. O preghiamo per i perduti, forse tra i perduti ci sarà uno che potrà portare avanti la situazione. O chiama pastori di altre chiese. No, la prima cosa che devi fare, Timoteo, è devi andare e ordinare a queste persone di non insegnare l'errore. La cosa, ci potrebbero essere tante alternative, ma questa è l'unica che devi fare, per primo. Perché Paolo lo incarica che rimanga ad Efeso proprio per questo. La prima cosa è azzittire l'errore, confutare l'errore, affinché esso, l'errore, non contamini la Chiesa. E pensate a quanto sia cruciale il sano insegnamento nella Chiesa, al punto che Paolo dirà a Timoteo, in 1 Timoteo 4, 16, vada a te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Non li salverà nel senso che li giustificherà, ma li salverà nel modo in cui persistono e perseverano nella verità. La verità deve essere al centro. E se essa non è al centro, come succede ad Efeso, Timoteo, cosa devi fare? Devi fermare l'errore. Deve confutare l'errore. Questo è dannoso per la Chiesa, l'errore. E Paolo prosegue e dice a Timoteo non solo che deve ordinare di non insegnare dottrine diverse, ma anche deve comandare, ordinare di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine. I falsi insegnanti non devono insegnare dottrine diverse, non devono occuparsi di favole e genealogie senza fine. È interessante che la parola occuparsi, essa può essere tradotta anche come prestare accuratamente attenzione o darsi a qualcosa. Si usa anche per indicare una persona che è dedita al vino, si occupa del vino, è lì attaccato al vino. E Paolo anche usa questa parola quando dice a Timoteo, applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Perciò questi falsi insegnanti si occupano di favole, genealogie senza fine, prestano accuratamente attenzione a queste cose, sono dediti a queste cose. E al versetto 7 leggiamo che queste persone, alcuni, vogliono essere dottori della legge, vogliono essere dottori della legge. Questo significa che probabilmente l'errore che era presente ad Efeso, oltre a essere secolare, aveva anche a che fare con un insegnamento giudaico errato, allegorico, dove loro parlavano di queste genealogie senza fine, dove inventavano delle storie che allo stesso tempo le favole più avanti, Paolo dirà che sono favole da vecchie. Come le storie che raccontano le nonne ai bambini. E quello che sta succedendo è che all'interno della Chiesa, forse questi giudei, giudaizzanti, stavano insegnando nei loro pulpiti. Perché in Tito 1:10 dice che ci sono molti ribelli, ciarloni, seduttori delle menti, specialmente tra quelli della circoncisione, ai quali bisogna chiudere la bocca. Simile ciò che Paolo dice a Timoteo, ciò che dice a Tito. Bisogna chiudere la bocca. L'errore non deve essere disperso. Seconda parte del versetto 13. Perciò riprendili severamente, che significa anche bruscamente, in modo tagliente. Riprendili duramente anche, perché siano sani nella fede. Guardate lo scopo della correzione che Timoteo deve fare verso i falsi insegnanti. Non è personale, non devi stare zitto e basta, ma ti devo riprendere, ti devo ordinare affinché tu riconosca che sei nell'errore e tu sia sano nella fede. E versetto 14, e non diano retta a favole giudaiche, simile a ciò che leggiamo in prima Timoteo. Perciò Paolo scrive a Tito in un periodo simile a quello di prima Timoteo, e quello che sta succedendo a Creta è simile a ciò che sta succedendo ad Efeso. Perciò possiamo dire che ci sono giudei all'interno delle chiese, e questi falsi insegnanti volevano essere dottori della legge, ma in realtà non sapevano né quello che dicevano né quello che affermavano con certezza. Usavano erratamente che cosa? La Torah, i primi 5 libri della scrittura, possiamo dire, la legge di Mosè, ovviamente tutta la scrittura. Favole a che fare con lo mistico, come ho detto, Paolo la chiama favole profane o da vecchie, E poi c'erano genealogie senza fine. Possiamo dire, nulla poteva essere più lontano dal Vangelo. E queste persone si occupavano, davano attenzione a queste cose. E questo era il loro insegnamento. E perciò pensiamo a questo anche, un buon principio da noi, per noi. Se loro si occupavano di queste menzogne, noi da che cosa ci occupiamo quotidianamente? Perché loro davano tutto il tempo a queste cose. Passavano forse lì tempo a studiare, a capire questa genealogia, a inventarsi favole. E poi li insegnavano. Noi di che cosa ci stiamo occupando? Perché se queste persone nell'errore si occupano di queste cose, quanto di più noi dobbiamo occuparci delle cose che sono vere. I falsi insegnanti si applicavano a capire spazzatura. Noi contrariamente ci dobbiamo occupare con quell'intensità che Paolo dice a Timoteo: applicati a queste cose, a passare del tempo davanti al Signore. E guardate quale cosa faceva questo insegnamento. Si occupavano di queste false dottrine che producevano tutto tranne che quello che è salutare per la Chiesa, perché suscitavano discussione, dice il passo. Suscitavano discussioni invece di promuovere che cosa? L'opera di Dio che è fondata sulla fede. Quello che, guardate come arriva il falso insegnamento. A me mi viene difficile a volte studiare i falsi insegnanti, perché grazie a Dio nella mia chiesa, dove ero da prima da credente, membro, con Johnny, io non avevo nessun problema. Oggigiorno, con Simone, insieme, io non ho nessun problema. Perciò per me è difficile vedere questo errore nella nostra chiesa. Ma il punto, guardate la severità, o possiamo dire la pericolosità di che ci sia questo nella chiesa. Perché quello che fa è suscitare discussioni, possiamo dire provocare qualcosa che è contrario a che cosa? All'opera di Dio. Non promuove l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Attacca direttamente che cosa? Che cos'è l'opera fondata sulla fede? È il Vangelo. Il falso insegnamento, dovunque si trova, attacca il Vangelo. Paolo dirà questo ai Galati: l'importanza di non passare un altro Vangelo, ma di rimanere saldi in esso. Fanno tutto tranne che promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Pensate, il falso insegnamento è velenoso, è malsano, è dannoso. Questo provoca l'opposto. Non contribuirà in nulla all'edificazione della Chiesa. Attaccherà che cosa? Proprio questo, il Vangelo. Il Vangelo. E c'è un famoso pastore americano che lui dice, fa una bella illustrazione, che un uomo sta andando così dritto nella verità e ad un tratto si inizia ad aprire, e quel piccolo angolino che ha aperto è qualcosa che lo porterà fuori a lungo andare. E così inizia, non inizia con una conclusione così, possiamo dire, dogmatica. Questo non è così. Iniziano con dei piccoli pensieri che poi si iniziano ad aprire lentamente e a lungo andare portano la persona fuori. Questo dimostra, in fin dei conti, che il falso insegnamento che era presente, quando dice che è fondata sulla fede, non promuove questo, non promuove l'opera di Dio che è fondata sulla fede, mostra che cosa? Che era un insegnamento che appoggiava sulle opere. E possiamo dire, ci sono due religioni, quella vera, quella falsa. La vera è quella che porta gli uomini a essere salvati mediante la fede, e quella falsa è quella che inganna gli uomini nel affidarli alle loro proprie buone opere. E Timoteo a questo sono un difficile compito, ma quale onorevole compito ha ricevuto dal Signore? Timoteo, tu devi far che questa chiesa ascolti la verità. Questo è ciò che tu devi fare in fin dei conti. E per far quello, tu dovrai affrontare persone, tu dovrai azzittire i falsi insegnanti, li dovrai riprendere affinché siano sani nella fede, ti tratteranno male, ti disprezzeranno, ti diranno che sei giovane, perché a quel tempo un uomo di 30-40 anni non aveva capelli bianchi, e in quel contesto la saggezza si vedeva nelle persone anziane, e Timoteo era giovane in quel caso. Sappiamo che non è giovane a 30-40 anni, ma lui sarebbe stato disprezzato. Ma il focus è: la Chiesa deve ascoltare la verità, perché la Chiesa è colonna e sostegno della verità. Perciò Timoteo, cosa devi fare per primo? Quello che abbiamo visto: devi andare dai falsi insegnanti e devi ordinarli di non insegnare l'errore. Questa è la prima verità su come trattare i falsi insegnanti all'interno della Chiesa. Settimana prossima proseguiremo con le altre due verità. Preghiamo. Signore, ti vogliamo tanto ringraziare per, Signore, ogni lettera che tu hai ispirato e che hai voluto donarci, Signore, dopo 2000 anni, Signore, in modo che possiamo capire, Signore, ciò che è sano e salutare per noi come credenti, come Chiesa, e allo stesso tempo poter discernere ciò che è dannoso, Signore, è velenoso per la nostra vita spirituale. Signore, ti ringraziamo per poter conoscerti, per poter vedere il tuo piano con la Chiesa, nella Chiesa, Signore. E ti ringraziamo anche perché attraverso, Signore, ciò che tu fai nella Chiesa ci mostra ciò che noi come singoli membri, come piccoli mattoni, dobbiamo fare affinché la Chiesa biblica qua a Messina possa essere la colonna e il sostegno della verità. Signore, sappiamo che questo, Signore, lo hai affidato agli anziani di questa Chiesa, ma allo stesso tempo sappiamo che ogni membro è prezioso per contribuire a questo. Siamo un corpo che si edifica a vicenda. E perciò, Signore, noi ti preghiamo che tu santifichi i nostri cuori, benedica i nostri cuori e che ci doni un cuore sempre più, Signore, affamato della tua verità, affinché questa Chiesa possa sempre di più innalzare la tua verità, che è il Vangelo e che è proprio tuo Figlio Gesù Cristo. Che Lui sia innalzato a Messina nel nome di Gesù. Amen. Amen. Siamo arrivati al tempo della cena del Signore. Voglio semplicemente portarvi in 1 Corinzi 11. È un passo che stiamo leggendo ogni volta che siamo a prendere i simboli. Sicuramente un passo che conosciamo, ma sappiamo la verità è sempre da ricordare, soprattutto in un momento così solenne. In 1 Corinzi 11 mostra molto chiaramente ciò che noi come Chiesa dobbiamo fare. Sappiamo che la prima cena la fece ovviamente il Signore con i Suoi discepoli sotto l'antico patto, e noi questo che leggiamo in 1 Corinzi è nel nuovo patto. È qualcosa che possiamo leggere e prestare attenzione quando la nostra responsabilità nel prendere la cena. Leggo dal versetto 23 di 1 Corinzi 11. Dice: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò, chiunque mangerà il pane o verrà dal calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora,
ciascuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva dal calice, poiché chi mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, per non essere condannati con il mondo. Questa è l'istruzione che Paolo dà ai Corinzi. Sappiamo che nel primo secolo la Chiesa celebrava la cena, prendeva i simboli dopo un pasto in cui stavano insieme. Ciò che Paolo gli sta mostrando è che loro non si avvicinavano ai simboli, la loro comunione era caratterizzata dal peccato, dalle polemiche, dalle liti, da peccati. E quindi Paolo sta portando ai Corinzi a rivedere che cosa? Che questo è un momento sobrio, un momento solenne, dove la Chiesa si avvicina e, possiamo dire, esamina la sua propria vita quotidiana nel Signore, affinché acceda ai simboli e possa prenderle insieme al corpo, e affinché il Signore possa vedere, possiamo dire, la sua Chiesa locale prendere questi simboli e riconoscere ciò che Lui ha fatto per noi attraverso Suo Figlio. Perciò la chiamata è proprio quella, a esaminare noi stessi, affinché poi mangiamo e beviamo del calice e mangiamo del pane. Quindi questa è la chiamata del Signore per noi. Quindi voglio pregare e poi Orazio distribuirà i simboli. Signore, vogliamo tanto ringraziarti ancora per, Signore, avvicinarci a questi simboli. Signore, abbiamo nei nostri pensieri ciò che Cristo ha fatto per noi. Signore, il suo corpo fu dato nella croce, il suo sangue fu versato. Signore, lui morì per i nostri peccati. E Signore, noi ti chiediamo perdono per questo, perché riconosciamo quanto è grande la nostra malvagità, al punto che il Figlio di Dio ha dovuto incarnarsi, scendere su questa terra, vivere una vita perfetta, per poi andare in croce e subire l'ira e l'abbandono che noi meritavamo. E noi ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo per quella sua opera, di cui insieme come Chiesa riconosciamo che quella salvifica, è quella che ci porterà a casa, ci porterà in gloria. Signore, e nel frattempo vogliamo essere uomini e donne che si santificano e crescono nella conformità di tuo Figlio, Signore. Tutto gira intorno a Lui, tutto gira intorno a Lui che è la verità. Ti ringraziamo, Padre, che tu benedica i nostri cuori nel nome di Gesù. Amen. Amen.